Leggere insieme, fratelli, dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 5, leggeremo dal versetto 13 al versetto 21. Prima Giovanni 5, dal versetto 13 fino alla fine. Questa è, vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. E questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che Gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo chieste. Se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduca a morte, preghi, e Dio gli darà la vita, a quelli cioè che commettono un peccato che non conduca a morte. Vi è un peccato che conduce a morte, non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non conduce a morte. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli, guardatevi dagli idoli. Amen. Questa mattina considereremo insieme la terza e l'ultima delle importanti verità conosciute da tutti i cristiani che l'Apostolo Giovanni sottolinea in chiusura della sua epistola e che riguarda la conoscenza sperimentale della venuta del Figlio di Dio e quindi gli effetti che sono stati conosciuti per esperienza, appunto sperimentati da tutti i veri cristiani. Abbiamo osservato al versetto 18 quale sia la relazione dei cristiani con il peccato. Abbiamo osservato e vi ho spiegato che i cristiani non sono del tutto liberi, del tutto scevri dal peccato. Rimane in ciascuno dei figli di Dio un residuo di peccato, insomma assenza assoluta del peccato. E infatti può capitare che qualcuno dei figli di Dio, come avevamo letto prima, qualcuno dei veri cristiani sia colto in un peccato pubblico, aperto e quindi visibile, ma il peccato non costituisce, come vi ho spiegato osservando il contenuto dell'insegnamento del versetto 18, il peccato non costituisce lo schema principale, l'evidenza principale della vita del cristiano. Il cristiano vive servendo Dio, il cristiano vive una vita di giustizia, di santità, non dimora nel peccato, non persiste, abbiamo osservato, nel peccato e soprattutto non commette il peccato che porta alla morte, la bestemmia contro lo Spirito Santo. Il vero cristiano non commetterà mai il peccato della apostasia. Abbiamo anche visto al versetto 19 che i cristiani hanno consapevolezza, conoscenza ecco, di chi essi sono e di cosa è il mondo e del fatto che il mondo dimora, giace sotto il potere del maligno. Ora, queste due conoscenze, ecco, noi sappiamo che chi è nato da Dio non persiste nel peccare, noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel potere del maligno, si spiegano e si comprendono soltanto nei termini della conoscenza per esperienza del significato, del valore, degli effetti della venuta del Figlio di Dio. E nel versetto 20 noi osserviamo che l'Apostolo conclude con questa terza verità parlando della venuta del Figlio di Dio e della conoscenza che i cristiani hanno della sua venuta. Questa mattina vi parlerò di ciò che distingue il vero cristianesimo da forme di religiosità cristiana che è soltanto apparente, che è una pietà fasulla e non è autentica, che ha solo la forma, per usare un termine impiegato dall'Apostolo Paolo, della devozione, ma non ne ha alcuna forza, non ne ha la potenza. Osserviamo cosa dice il nostro testo, questa mattina esamineremo il versetto 20. Al versetto 20 leggiamo che l'Apostolo Giovanni dice che tutti i veri cristiani sanno, quindi sappiamo, egli si mette insieme a loro, che il Figlio di Dio è venuto. Sappiamo che il Figlio di Dio è venuto. Cosa significa che il Figlio di Dio è venuto? Questa espressione nel linguaggio biblico, il Figlio di Dio è venuto, ha un significato molto profondo, come anche il termine sappiamo. Nei Vangeli sinottici, nel Vangelo di Matteo, di Marco, di Luca e anche in quello di Giovanni, noi troviamo molte volte l'espressione di Gesù, il quale dice io sono venuto o io sono stato mandato per, io sono venuto per, io sono stato mandato dal Padre per, è un'espressione che ricorre molte volte ed è degna di essere investigata con cura, con attenzione. Se leggete i Vangeli troverete che molte volte Gesù parla della sua missione in questi termini. Io sono venuto, il Figlio del Dio è venuto, il Figlio dell'uomo è venuto, sono stato mandato, e gli parla così della sua incarnazione, dei suoi uffici come sacerdote, profeta, re. E soprattutto noi osserviamo in un versetto chiave, e questo soltanto voglio leggervi, in Matteo 20, versetto 28, Matteo 20, 28, il Figlio dell'uomo, e gli dice di se stesso, il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. E qui Gesù proclama e manifesta il centro della sua stessa missione. Il Figlio dell'uomo, un titolo che si riferisce appunto al Messia, a colui che doveva venire, colui che era stato promesso già nel paradiso perduto, in Genesi 3:15, la progenie della donna. Il Figlio dell'uomo è venuto perché? Non per essere servito, egli è venuto per svolgere una missione di servizio. E quale è questa missione di servizio? Il sommo servizio che egli rende è quello di dare la sua vita per comprare, per acquistare uomini e donne perduti, venduti alla morte e al peccato. Quindi Il figlio di Dio è venuto è un'espressione tecnica che ci spiega che si riferisce alla missione nel più completa, tutto quello che Gesù Cristo, figlio di Dio, figlio dell'uomo, redentore, salvatore, profeta, sacerdote, re, sacrificio sostitutivo è venuto a compiere. Ma troviamo anche questo termine: noi sappiamo che il figlio di Dio è venuto, noi lo sappiamo, noi lo conosciamo. Che cosa significa? Voi bambini avete studiato la geografia, magari qualcuno ha studiato già la geografia dell'intero globo, della terra, e sapete che esiste la catena dell'Himalaya o Himalaya, non so come si pronuncia esattamente. Da qualche parte, in cima alla penisola indiana, ai confini con la Cina, c'è una grande catena di montagne dove si trovano i monti più alti del mondo. Il K2, l'Everest. Avete mai sentito parlare di queste montagne? Oh, noi sappiamo che esistono le montagne del K2 e dell'Everest. Noi sappiamo che esiste questa grande catena montuosa. Noi magari l'abbiamo anche vista, l'abbiamo vista per televisione, l'abbiamo vista sui libri di scuola, abbiamo visto delle fotografie, o magari abbiamo anche sentito di alcuni che hanno scalato queste montagne e che vi sono giunti. Noi sappiamo che esiste l'Everest. Ma è questa la conoscenza della quale l'Apostolo Giovanni parla? E questo è in questo senso che noi sappiamo che è venuto il Figlio di Dio? Voi, bambini della scuola domenicale, avete studiato quest'anno la persona e l'opera di Cristo. Domenica scorsa abbiamo sentito le cose che avete imparato e sapete che colui che era dal principio, la parola di Dio, il vero Dio, il Logos, è venuto, si è fatto carne, si è incarnato nel seno di Maria Vergine per virtù dello Spirito Santo, e quando aveva circa 30 anni ha cominciato a insegnare e ha compiuto molti miracoli, ha insegnato mediante le parabole, le abbiamo sentito ieri, domenica scorsa. Ha fatto cose straordinarie, poi è morto e il terzo giorno è risuscitato. Ed è asceso al cielo. Queste cose adesso le sapete. Ma Giovanni non sta parlando di una informazione di certi fatti. Giovanni non sta dicendo che adesso avete imparato, avete sentito dire e quindi avete delle buone evidenze e prove che davvero il Figlio di Dio è venuto. Giovanni sta usando questo termine in un modo molto tipico e preciso nella scrittura, che significa qualcosa di molto più profondo. Lo vediamo nella stessa preghiera del nostro Signore Gesù Cristo, la preghiera che egli elevò come sommo sacerdote nel capitolo 17 di Giovanni. Al versetto 8 egli dice dei suoi discepoli: le parole che tu mi hai date, egli si rivolge al Padre, le parole che tu mi hai date le ho date a loro ed essi le hanno ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. E quindi questo sta dicendo Giovanni. Non una conoscenza superficiale, mentale, quella che possiamo ricevere da una lettura anche superficiale del giornale o magari di alcuni che leggono il Vangelo come si legge un libro di storie e di racconti, ma una rivelazione salvifica, qualcosa che abbiamo ricevuto. Noi che siamo cristiani, dice Giovanni, noi abbiamo avuto la rivelazione, sappiamo nel nostro cuore che Dio ha mandato il suo figlio, che quell'uomo che ha camminato in Palestina era il figlio di Dio, fatto uomo, vero Dio, vero uomo, egli è venuto per salvare e noi crediamo in lui. In altre parole possiamo leggere, noi, e non sbagliamo se facciamo così, noi crediamo che il Figlio di Dio è venuto, noi sappiamo con certezza, conosciamo col cuore che egli è venuto. E poi Giovanni parla degli effetti di questa conoscenza salvifica di Cristo Signore. Egli dice: ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E qui è spiegato un aspetto particolare della missione di Cristo. Perché è venuto Gesù? Qual è il motivo? Qual è la ragione della venuta di Cristo? Potremmo dare molte risposte a questa domanda, ma qui ce n'è uno messo particolarmente in evidenza. Egli è venuto, tra le altre cose, affinché gli eletti di Dio avessero una nuova mente capace di conoscere e amare Dio. E questa è la realtà riguardo agli uomini. Gli uomini sono dotati di un intelletto, tutti gli uomini hanno un intelletto. La differenza tra gli uomini e le bestie è semplicemente questa: Dio nel creare l'uomo l'ha dotato di un intelletto, di una mente, un'anima, noi diciamo un'anima razionale. E tutti gli uomini ce l'hanno, gli uomini empi e gli uomini santi allo stesso modo, ma Cristo è venuto affinché gli uomini potessero avere, e questo è quello che sta dicendo Giovanni, una nuova mente, una mente capace di conoscere Dio e amare Dio. La mente naturale degli uomini, l'intelletto naturale dell'uomo non è capace di amare Dio, non vede Dio, non è assolutamente disinteressato rispetto a Dio. Egli può sentire parlare di Cristo, delle opere che Dio compie, ma lasciano il suo cuore assolutamente indifferente. Come quando i figli di Giacobbe tornarono dall'Egitto e dissero: oh, tuo figlio Giuseppe è vivo ancora, ma il suo cuore rimase freddo e incredulo, egli non poteva credere che dopo tanti anni Giuseppe fosse ancora vivo e si trovasse in Egitto. E così è l'uomo naturale. Non ci meravigliamo che quando noi parliamo delle grandi cose di Dio agli uomini, ai nostri figli, non vogliono ascoltare, perché la mente carnale è nemica alle cose dello spirito, non vede alcuna bellezza in Dio, non ama Dio. Perché è venuto il Figlio di Dio? Una delle ragioni, uno degli aspetti del suo ministero, uno degli effetti della sua incarnazione, della sua morte, della sua risurrezione, del ministero dello Spirito Santo che gli è mandato per gli uomini, è quello di dar loro una mente o un intelletto che possa amare e conoscere colui che è il vero. E la mente umana è qualcosa di straordinario. È straordinaria allo stesso tempo, ma è anche qualcosa di deludente. Da una parte gli uomini sono capaci di compiere delle opere d'arte. Andate ad Agrigento e vedete vedrete dei templi che sono stati innalzati migliaia di anni fa. Tutti i terremoti, tutte le intemperie, tutti gli smottamenti che ci sono stati, non hanno potuto distruggere un'opera umana. Un'opera umana. Andate al Vaticano, vedete la Pietà di Michelangelo e cercate di immaginarvi com'è possibile che l'arte di un uomo abbia compiuto qualcosa di così bello, proporzionato, su una pietra fredda. Gli uomini sono capaci di costruire degli aerei che in poche ore ci portano da un punto all'altro del mondo, eppure la stessa mente che concepisce opere d'arte gloriose, grandi opere architettoniche, o che riesce ad affrontare una tecnologia come quella così sofisticata di un Boeing, non è capace di conoscere il suo creatore a causa della cecità del peccato. E Cristo è venuto, il Figlio di Dio è venuto affinché avessimo la intelligenza, ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E che il termine, la parola chiave di questo versetto è proprio intelligenza, che è una parola che noi troviamo spesso nel Nuovo Testamento, ha un significato molto ampio. Per qualcuno di voi che è interessato al greco, la parola è dianoia, che viene tradotto anche mente o cuore a volte, o intelletto. Per esempio, noi quando se leggiamo il Nuovo Testamento in greco, noi troviamo Gesù che dice che noi dobbiamo amare Dio, che tutti gli uomini devono amare Dio con tutta la dianoia, intendendo dire, poi è tradotto, con tutta la mente. Con tutta la mente. Leggiamo anche che è nella mente del cuore o nei pensieri del cuore, come viene tradotto in Luca 1,51 questo termine, che gli uomini sono orgogliosi. Vi ricordate, prendiamo questo passo importante, è il cantico di Maria. Maria canta e, parlando dell'opera di Dio, e gli dice: ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore. Letteralmente noi potremmo leggere, perché è la stessa parola che qui usa Giovanni, nella mente del cuore, o comunque nel loro cuore, nell'animo loro, superbi nell'anima. Questa mente è quella quindi dove risiede anche l'orgoglio, e anche la mente che è ottenebrata, della quale parla l'Apostolo Paolo agli Efesini, i pagani che hanno l'intelligenza dianoia ottenebrata, Efesini 4,18, che è avversa a Dio, in altri passi in Efesini e Colossesi. Ed è lì che l'opera della grazia si instaura, perché una delle benedizioni del nuovo patto è quella di dare agli uomini una nuova mente. Io darò loro una nuova mente, una nuova intelligenza, la capacità di conoscermi. E questo è un passo del libro del profeta Geremia, citato più volte nell'epistola agli ebrei, ebrei 8:10, una benedizione del nuovo patto, quella di ricevere una mente capace di conoscere Dio. Lì la grazia si instaura. E vi ricorderete le preghiere dell'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo prega affinché gli Efesini fossero illuminati negli occhi della loro mente, avessero un'intelligenza per conoscere Dio. Efesini 1,28. E l'Apostolo Pietro, lasciate che vi spieghi ancora, e cito quest'ultimo versetto, ci spiega che la mente è il centro delle azioni umane. Il centro delle azioni umane, allo stesso modo come noi leggiamo in Proverbi 4,23, che è il cuore, è dal cuore che scaturiscono le sorgenti della vita. L'Apostolo Pietro dice, prima Pietro 1,13, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, siate sobri, abbiate piena speranza. E là il centro delle nostre azioni. Ah, attenzione, le cose che noi facciamo, prima che siano sulla nostra lingua, o diciamo prima che siano sulla nostra lingua, o prima che siano sulle punte delle nostre dita, sono nella nostra mente, nei nostri pensieri. Ed è lì che la grazia di Dio si deve instaurare. Ed è per questo che l'Apostolo Paolo, anche se usa un termine diverso, in Romani 12:2, dice che per le compassioni di Dio egli esorta i cristiani, i credenti, ad essere rinnovati nella mente. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. La parola è diversa, qui è nous, ma il significato è identico. Allora, che cosa è la mente? Cos'è questa intelligenza? Cos'è questa nuova facoltà? È qualcosa che nella scrittura viene descritta come la facoltà della percezione, dell'intelletto, dei sentimenti, del giudizio, della volontà. In altre parole, fratelli, il cuore non è qualcosa di diverso dalla mente. È, nel linguaggio scritturale, l'uomo è un tutt'uno. Possiamo distinguere alcune facoltà che dedicate maggiormente ad alcuni aspetti dell'attività umana, ma è l'essere umano, è l'intero essere umano che ha ricevuto una conoscenza per conoscere colui che è il vero. Dio ci ha dato, Cristo è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E poi questo versetto parla anche della unione con Cristo, che è il vero Dio e la vita eterna. La seconda parte di questo versetto dice: noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Il figlio di Dio è venuto e noi abbiamo avuto questa rivelazione salvifica. Lo scopo della sua venuta è quello di darci una nuova mente, e l'effetto della sua venuta è quello di unirci a Dio mediante Cristo. Questa è l'ultima parte di questo versetto, che ha delle difficoltà interpretative, non voglio entrare nel merito. Alcuni non sanno se identificare il vero con il Padre o con il Figlio. Personalmente ritengo che sia giusto attribuire, come fa la Nuova Riveduta, l'aggettivo il vero proprio al Figlio, cioè a Gesù Cristo, e poi, ecco, affermare che egli è il vero Dio e la vita eterna. Comunque sia, questo versetto ci spiega che la dottrina, in qualche modo, afferma la dottrina della Trinità, perché si parla del Padre, si parla del Figlio che è il vero Dio, e dell'unione che i cristiani hanno con Dio, una completa unione, una completa identificazione coniugale, indissolubile con Cristo. Allora, dopo aver spiegato questo versetto, vi ho detto che in questo versetto viene insegnato, o vengono sottolineate, quelle che sono le verità sperimentate dai cristiani. Noi spesse volte abbiamo sentito parlare, e ho parlato, di quella che è la religione sperimentale. Ma che significa? Oggi c'è un gran parlare nelle chiese di esperienza, di fare esperienza cristiana. Deve fare la sua esperienza, deve oppure conoscere Cristo per esperienza. Che cosa significa? Ecco, queste verità, come vi dicevo, sono conosciute dai cristiani per esperienza diretta. I puritani parlavano molto della esperienza cristiana, della religione, dell'aspetto sperimentale della religione. Ma che cosa significa sperimentare queste dottrine di cui ho parlato? Che cosa significa sperimentare una conoscenza salvifica di Cristo? Che cosa significa sperimentare, ecco, la conoscenza di Cristo nel cuore, avere l'intelligenza per conoscere colui che è il vero? Che cosa significa sperimentare l'unione con Cristo? Ecco, prenderò il resto del tempo che questa mattina ho a mia disposizione per cercare di spiegarvi questo concetto. Jonathan Edwards ci aiuta un po' a comprendere che cosa si intende generalmente con religione sperimentale. Vi leggerò qualcosa tratto dal libro I sentimenti religiosi che stiamo per pubblicare. Ascoltate cosa dice Jonathan Edwards. Allo stesso modo in cui è detta filosofia sperimentale la disciplina filosofica che si occupa di portare alla prova dei fatti le varie nozioni e opinioni, la religione sperimentale propriamente detta è ciò che sottopone alla medesima prova le intenzioni e i sentimenti religiosi. Cosa sta dicendo Jonathan Edwards? Sta dicendo semplicemente questo: c'è una branca della filosofia che, considerando certi insegnamenti, certe dottrine, un certo pensiero, si occupa di metterlo sul banco di prova, vedere come funziona praticamente. Per esempio, c'è il concetto, prendiamone uno a caso, l'idea filosofica del sistema comunista, ecco, che è stata ideata da alcuni filosofi, da Marx. Allora prendiamolo, mettiamolo sul banco di prova, vediamo come funziona nella pratica. Ecco, un aspetto della filosofia è quella che vede come funzionano delle idee in pratica. E la religione sperimentale, dice Jonathan Edwards, è ciò che mette alla prova, sottopone alla prova dei fatti le intenzioni e i sentimenti religiosi. Vediamo una persona che professa di credere in Cristo. Vediamo una persona che professa e afferma di amare Cristo. Vediamo qualcuno che dice di avere conosciuto Cristo, di avere ottenuto una fede salvifica in Lui, che è pronto a seguirlo. Bene, la religione sperimentale è quell'aspetto della fede cristiana che mette alla prova i sentimenti di queste persone, la professione di fede, le cose che vengono affermate. E continua Jonathan Edwards: c'è un tipo di pratica religiosa esteriore che è priva dell'esperienza interiore e che al cospetto di Dio non vale nulla. Cosa sta dicendo? Sta dicendo che ci sono alcuni che nel servire Cristo attendono ai loro doveri, leggono la Bibbia, pregano, frequentano le chiese, fanno la decima, eccetera, eccetera, eccetera. Possiamo aggiungere molte altre cose a seconda delle varie chiese, però che non hanno alcuna esperienza interiore, non hanno alcun sentimento interiore nei confronti di Dio, non hanno alcuna illuminazione interiore per comprendere la verità della Scrittura. O sono persone che magari sono cresciute in una famiglia di tradizione cristiana e hanno imparato a fare certe cose perché le hanno viste fare ai loro genitori, l'hanno viste fare ai loro pastori, alla loro chiesa, hanno frequentato una classe di catechismo, l'hanno magari imparato a memoria, ma il loro cuore è freddo e insensibile nei confronti di Dio, non hanno luce per vedere la verità della Scrittura. Dice Jonathan Edwards, e concordo appieno, ebbene, questa pratica cristiana, questo fare il bene, questo osservare i comandamenti di Dio, se non è sostenuto da un'esperienza interiore, non è nulla, non serve a nulla, non vale nulla. Ma continua. Ma esistono anche certe esperienze che sono prive della pratica e non si accompagnano né sono seguite dal comportamento cristiano. Tali esperienze valgono meno di nulla. Cosa sta dicendo Jonathan Edwards? Sta dicendo semplicemente questo: ci sono persone che invece vi possono raccontare di aver fatto grandi esperienze con Dio, di aver avuto visioni della sua gloria, di aver compiuto grandi cose, magari miracoli, o di avere perfino, ricorderò sempre una volta visitando una chiesa, dopo aver predicato, venne davanti a me un fratello che non avevo mai visto, era la prima volta che incontravo, mi disse: fratello, sai che io sono stato nel terzo cielo e ho udito parole ineffabili? E mi ha lasciato così. Ho detto: ecco qui un altro apostolo Paolo. In altri termini, ci sono persone che possono raccontare o che raccontano di aver fatto grandi esperienze, ma la loro vita pratica, dice Jonathan Edwards, non ha niente che rispecchia l'eccellenza delle rivelazioni o delle esperienze interiori che hanno fatto. Dice ancora Edwards: queste esperienze valgono meno che nulla. Non nulla come nel primo caso, ma meno che nulla. E conclude dicendo che sarà nelle prove e in tempi difficili che la conoscenza delle cose divine e la comprensione della verità mostrerà di quale natura sia, ovvero si mostrerà autentica solamente se tutti i sentimenti interiori e la conoscenza posseduta avranno la forza di fare agire in modo conforme ai comandamenti di Dio chi li possiede. In altri termini sta dicendo: volete sapere qual è la vera religione, dove si trova il vero cristianesimo? Si trova in quelle persone che, oltre a professare di conoscere Cristo, oltre a dichiarare di amarlo, quando si trovano nelle difficoltà della vita, nelle prove della vita, quando è difficile seguire, ubbidire Cristo, sono quelle persone che praticamente, alla prova dei fatti, seguono Cristo e ubbidiscono ai Suoi comandamenti. Quelli che con le loro opere mostrano l'autenticità dei loro sentimenti. E poi illustra in questo modo: l'amicizia tra due uomini o tra due persone è costituita in gran parte dall'affetto. E beh, immaginate due persone che sono amiche. Se c'è la vera amicizia tra queste due amici, tra questi due amici, tra queste due amiche, ci sarà sempre una dichiarazione, una dimostrazione di affetto. O ci saranno, ecco, in genere due amici generalmente si scambiano dei regali nel giorno del compleanno, o cose di questo genere, magari anche cose più futili. Ma una viene mostrata con le parole il proprio affetto o con dei piccoli atti. Ma continua Edwards: l'amicizia tra due persone è costituita in gran parte dall'affetto, ma il potente esercizio dell'affetto che spinge una persona a gettarsi nel fuoco per salvare il proprio amico è l'evidenza migliore della sua amicizia. In altri termini, non basta dire di amare un'altra persona o di esserle amica. Dove si vede la vera amicizia? Nel momento del bisogno, quando si è disposti a mettere a repentaglio la propria vita, a perdere la propria vita per salvare quella dell'amico. Gesù ha detto: non c'è amore più grande che dare la propria vita, la vita per i propri amici. In altre parole, la dimostrazione della vera amicizia è quella che supera la prova dei fatti. Ed ecco che cos'è la religione sperimentale. E l'ultima parte del mio discorso questa mattina sarà proprio questa. Cosa significa quindi, alla luce di questo insegnamento, sperimentare le dottrine di cui parla il testo? Abbiamo parlato di una conoscenza diretta, personale, di Cristo, Figlio di Dio venuto, di una intelligenza, di una mente capace di conoscere il vero, di una unione con Cristo, di una conoscenza di Dio nella Trinità. Cosa significa sperimentare le dottrine di cui parla il testo? Bene, significa prima di tutto amare Cristo, significa onorare Cristo, imitare Cristo, Questo significa conoscere che il Figlio di Dio è venuto. Rinnegare noi stessi per seguire Cristo. Ubbidire ai Suoi comandamenti sempre. Come possiamo dimostrare di conoscere che è venuto il Figlio di Dio? Quando noi rinneghiamo noi stessi e quando noi ubbidiamo ai comandamenti di Cristo sempre. I demoni sapevano molte cose intorno a Gesù. I demoni sapevano che Egli è il Figlio del Dio Altissimo. E vi ricordate quante volte noi leggiamo di questi demoni che andavano a Lui e gli dicevano: oh, tu sei venuto prima del tempo per distruggerti, io so chi sei, tu sei il Figlio del Dio Altissimo. Lo sapevano, conoscevano che Egli era il Figlio di Dio venuto, ma era questa la conoscenza di cui si parla nel nostro testo? No, quella conoscenza è solo naturale, è informativa, non è salvifica, non è una conoscenza per esperienza, perché chi conosce Cristo per esperienza, che Egli è il Figlio di Dio ed è venuto, non rimane un demonio avverso ai Suoi comandamenti, ma si sottomette interamente a Lui e ubbidisce interamente a Lui. Chi è colui che ha conosciuto Cristo? Non colui che dice grandi cose di Cristo, la verità intorno a Cristo, ma è colui che ubbidisce a Cristo, sceglie Cristo. Ricordate di un uomo che era un eccellente ragazzo, noi diremmo. Viene descritto il giovane come il giovane ricco. Quest'uomo era un uomo, una persona che ubbidiva esteriormente alla legge di Dio. Quando Gesù lo mette di fronte ai comandamenti: non uccidere, onora tuo padre e tua madre, non rubare, egli dice: queste cose le ho fatte fin dalla mia giovinezza. Era un uomo che riconosceva in Gesù un maestro, qualcuno importante. Egli si inchina dinanzi a Lui, lo chiama maestro buono. Cosa farò? Era un uomo che aveva il desiderio della vita eterna, aveva aspirazioni e sentimenti religiosi. Cosa fa Gesù con quest'uomo? Mette il dito per abbattere l'idolo che era innalzato sul suo cuore. E gli dice: vai, prendi tutti i tuoi soldi, tutti i tuoi beni, dalli ai poveri e poi avrai un tesoro nei cieli e seguimi. E quest'uomo è stato messo davanti a una scelta. Cristo o la mia sicurezza economica? Cristo o il mio futuro come persona importante in questo mondo? Cristo o la mia carriera? Cristo o la mia famiglia? Cristo o il mio fidanzato o la mia fidanzata? Cristo o il mondo? Che in definitiva è Cristo o Satana. Quell'uomo scelse la soddisfazione della sua passione. Rattristato se ne andò. Gesù non ha rimproverato quest'uomo, ma quelle parole lo resero pieno di tristezza. Perché? Non perché non aveva capito, ma perché aveva capito perfettamente che per seguire Cristo, perché possiamo avere il diritto di dire che Cristo è il Maestro, è il Signore, che Egli è buono, perché possiamo avere il diritto di dire di essere persone che hanno titolo alla vita eterna, è necessario rinnegare noi stessi. E questa mattina, tra voi, se foste messi davanti alla stessa scelta, cosa rispondereste? Forse voi non avete dei grandi beni, molte ricchezze, come questo giovane ricco, ma ugualmente possono esserci degli idoli innalzati nel vostro cuore. Sappiate che non avete il diritto, nessuno di voi ha il diritto di proclamarsi un seguace di Cristo, di conoscere Cristo, di amare Cristo, se non siete disposti a obbedire a Cristo in qualunque cosa Egli vi chieda. E a volte Cristo ci chiede delle cose con la sua parola dolce e potente. A volte Cristo ci chiede delle cose con la sua provvidenza avversa. A volte Cristo ci chiede di seguirlo e di mostrare la nostra devozione a Lui con delle prove severissime nella nostra vita. Siete disposti a continuare ad amarlo, a seguirlo? Questo significa conoscere per esperienza che il Figlio di Dio è venuto. Non significa aver avuto una visione di Gesù che allargava le sue braccia e ci diceva: figlio mio, i tuoi peccati sono perdonati. No, queste cose non hanno niente a che vedere con la grazia. La grazia di Dio che è stata manifestata ci ammaestra a rinunciare alle mondane concupiscenze e a vivere in questo mondo temperatamente, santamente, piamente. Questa è la vera grazia di Dio. Quindi la nostra disposizione, io voglio applicare queste parole semplicemente, questo insegnamento semplicemente in tre, in un'area e a tre differenti categorie di persone nelle quali rientriamo tutti quanti: nell'area della famiglia, e quindi ai mariti, alle mogli, ai figli. Mariti che professate di essere cristiani, mogli che professate di essere cristiane, figli che professiamo di essere cristiani. Quanto siamo disposti a rinnegare noi stessi nella nostra famiglia per ubbidire ai comandamenti di Cristo? Quanto siete disposti, fratelli, a rinnegare voi stessi per amare vostra moglie come Cristo ha amato la Chiesa, a servire vostra moglie come Cristo ha servito la Chiesa, dando se stesso per lei? Oppure pensate che l'ubbidienza che le vostre mogli vi devono significa che voi siete re e governatori nella vostra casa, e che quando arriva il padrone di casa la moglie deve inchinarsi a 180 gradi e... Fratelli, il vero amore si manifesta nel servizio. Cristo è così. E se noi mariti non siamo capaci di mostrare nel servire, nell'amare così le nostre mogli il cristianesimo, non abbiamo diritto di professarci cristiani. E allo stesso modo voi, sorelle, mogli, quanto siete disposte a rinnegare voi stesse per amore dei vostri mariti? Come la Chiesa è sottomessa a Cristo, dice la parola di Dio, le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti. E c'è una grande varietà di applicazioni su questo argomento. L'amore, l'affetto che dovete mostrare ai vostri mariti, anche quando questo significa che ci saranno momenti e tempi difficili per voi. E noi padri, come possiamo rinnegare noi stessi nel esercitare il nostro ruolo di genitori cristiani, tornando a casa dal lavoro, stanchi, desiderosi soltanto di riposare, di chiudere con tutte le altre cose? Ci troviamo i nostri figli che reclamano la nostra persona. E noi vorremmo fare tutt'altra cosa che dedicarci a loro, per amore di Cristo, poiché è dovere dei padri allevare i propri figli, istruire i propri figli dobbiamo sapere essere capaci di prenderli accanto a noi, di insegnare loro la verità, il catechismo, ma anche semplicemente di parlare, di accarezzarli, di stare un po' con loro. E voi, figli? E voi, ragazzi, bambini? Anche voi avete dei doveri nei confronti dei vostri genitori. Ed essere discepoli di Cristo, per essere discepoli di Cristo non bisogna aspettare 18 anni o 20 anni. Ma si può essere discepoli di Cristo a 5 anni, a 6 anni, a 7 anni, a 10 anni, a 11 anni. Piccoli discepoli di Cristo, ubbidienti ai vostri genitori, rispettosi dei loro comandamenti. Questo significa conoscere Cristo, conoscerlo praticamente. Inoltre voglio applicare queste verità al sano esercizio e alla comprensione del ruolo della mente nella pratica della fede cristiana. Mente, cuore o sentimenti ed azioni non possono essere divise e non devono essere divise nei cristiani. Ci sono alcuni che magari hanno dei grandi concetti nella loro mente intorno a Dio e affermano di avere dei grandi sentimenti nei confronti di Dio, ma in pratica la loro vita è come quella dei pagani e non sono nulla e non valgono nulla. Ci sono altre persone che affermano di avere grandi sentimenti, di fare grandi cose per Dio, ma non vogliono impegnarsi a utilizzare la mente della quale Dio ha dotato gli uomini. Si rivolgono a Dio per ricevere da Lui rivelazioni dirette, ma la Scrittura ci dice che noi interamente, con la mente, col cuore, con i nostri atti, dimostriamo e dobbiamo servire Dio. In un versetto nell'Epistola ai Romani, al capitolo 6, il versetto 17, dice l'Apostolo di questi credenti: ringraziato sia Dio perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. Eravate schiavi, ora se non lo siete più. Perché? Perché avete ubbidito, quindi praticamente avete dimostrato con i vostri atti di avere ricevuto col cuore e quindi con affetto e con sentimento l'insegnamento che vi è stato rivolto. Ricorderò sempre che, e questo non è una cosa che è accaduta solo a me, accade a molti, che molte volte qualcuno veniva da me a dirmi: fratello Ulfo, tu sei un dottore, non sei un predicatore o un pastore, intendendo dire che l'enfasi del mio ministero era troppo votata all'insegnamento. Noi non vogliamo sentire la dottrina spiegata, parlaci di Gesù, facci star bene, dici quanto ci ama, dici che Egli perdona, e niente di più. No, la predicazione cristiana, affinché possa scendere nel cuore e diventare pratica, deve passare attraverso la mente. Amerai il Signore, il Dio tuo, con tutta la mente, il cuore, l'anima e la forza. E non si può amare Dio con la mente senza amarlo col cuore, o col cuore senza con la mente, o con la mente e col cuore senza la forza, nel senso che queste cose sono un tutt'uno. E esaminiamoci, fratelli. Non contano le nostre chiacchiere, conta il modo in cui viviamo. E infine, e ho davvero finito, questa sperimentare praticamente le dottrine di cui si parla nel testo significa adorare Dio nella Trinità. Significa adorare Dio nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. adorare Dio come Padre. Egli è colui che ha ordinato la salvezza dei suoi eletti. Onorare il Padre, amare e seguire il Figlio, ricercare, vivere nella comunione dello Spirito Santo. Questo versetto ci insegna che coloro che conoscono Cristo sono colui che conoscono, che sono uniti a Dio mediante Cristo, e sono coloro che hanno ricevuto una rivelazione salvifica mediante lo Spirito Santo. In altri termini, fratelli, noi dobbiamo coltivare la nostra comunione con Dio nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, senza sminuire e senza dimenticarci che Padre, Figlio e Spirito Santo non sono tre Dio diversi, ma neanche un Dio maggiore, uno minore e uno inferiore. Sono identici nella sostanza e uguali in potenza e gloria. Un solo Dio, benedetto in eterno. Amen. Chiniamo il capo, fratelli. Padre Celeste, Signore Dio nostro, noi confidiamo in Te, che ci dai l'intelligenza per comprendere la verità e per mettere in pratica i Tuoi comandamenti. Ti preghiamo, Signore, che la parola che è stata annunciata nella debolezza della carne umana possa essere applicata ai cuori per la potenza dello Spirito Santo. Ti preghiamo, Signore, che queste verità che riguardano la venuta del Figlio di Dio e la conoscenza salvifica del Figlio di Dio, queste verità che riguardano il rinnovamento della nostra mente per conoscere colui che è il vero, e queste verità che riguardano l'unione con Cristo, l'unione con Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, possano essere praticamente sperimentate e conosciute da ciascuno di noi. Ti prego per coloro che non sono ancora uniti a Cristo in modo salvifico. Ti prego per coloro che sono estranei nella ribellione del loro cuore, della loro mente, che sono ancora superbi e non hanno un cuore sottomesso alla Tua volontà. E ti prego per i santi preziosi che hanno ascoltato la Tua parola, per ciascuno di noi, o Signore, affinché possiamo camminare seguendo le Tue orme fino alla fine. Ti chiediamo queste cose nel nome di Gesù. Amen.